SBS Italian.
Noi questa settimana politica l'abbiamo vissuta sostanzialmente sulle montagne russe, nel senso che lunedì scorso, al termine del giro di consultazioni che ha fatto Mattarella, Salvini e Di Maio si erano visti per dire non c'erano più speranze di proseguire la legislatura, chiedevano il voto anticipato, indicando addirittura una data, quella dell'8 luglio. Da lì poi si è sviluppata un'iniziativa anche del Presidente della Repubblica, che ha specificato che la sua intenzione era quella di allestire un governo neutro da mandare alle Camere, e poi sulla scorta di questa iniziativa è cominciata una trattativa tra Di Maio e Salvini che è ancora in corso e che ha preso il via con il via libera che ha dato Berlusconi, adesso anche riabilitato dal punto di vista giudiziario, ma ancora di più politico. Una trattativa che va avanti ormai da alcuni giorni, che domani troverà una esposizione al Quirinale, perché sia Salvini che Di Maio hanno chiesto un incontro a Mattarella per relazionare su quello che hanno fatto, e che, diciamo, nelle notizie che vengono fornite ufficialmente sembra appunto a un passo dal traguardo, dall'intesa, ma che in realtà poi, insomma, così vicino all'accordo non c'è dal punto di vista dei programmi, dell'accordo sul programma, dove pure però sono stati fatti passi avanti importanti, ma soprattutto, ed è il vero nodo politico, quello che non è ancora stato sciolto e che si trascina fin dal primo minuto di questo rapporto a due, non è stato indicato, non è ancora chiarito chi deve essere il Presidente del Consiglio, cioè chi deve fare il Premier di questo governo che si fonda sull'alleanza 5 Stelle Lega. Ora è chiaro che il Premier non è un accessorio, anche per la Costituzione è colui che dà l'indirizzo politico al governo. Quindi noi abbiamo questa singolare situazione per cui si sta costruendo un governo attorno ad una figura che dovrebbe costituirne l'asse, il volto, le sembianze, ma anche lo stilema, cioè il significato, però questa persona ancora non c'è, quindi bisognerà forse attendere ancora qualche ora prima di dire che l'obiettivo, il traguardo è raggiunto.
Figura oltretutto che è stata definita da Di Maio come figura terza, ma politica, non tecnica. Com'è possibile trovare una figura terza? Bisogna guardare al di fuori dei due schieramenti che si stanno alleando?
Ma insomma bisogna anche avere, diciamo, l'accortezza di non prendere alla lettera queste definizioni, non perché non siano definizioni serie, ma perché appunto nascondono, proprio nel fatto che si accavallano l'una sull'altra, testimoniano proprio, insomma, dell'incertezza, della non chiarezza che c'è su questa figura che, ripeto, dovrebbe dare l'impronta, dovrebbe essere l'asse su cui si incentra l'azione di governo e che quindi non può essere semplicemente un passacarte, cioè uno che si trova a dover fare la sintesi ogni minuto delle posizioni di Di Maio e di quelle di Salvini, che peraltro non si capisce neanche se entrano al governo come ministro oppure se ne rimangono fuori, quindi non può essere appunto semplicemente un passacarte, un notaio, e tuttavia non è neanche possibile che si muova con un'autonomia rispetto a quelle due figure di cui abbiamo parlato che poi gli danno la sostanza. Insomma, la verità vera è questa, per cercare di capire cosa davvero sta succedendo. Allora, le elezioni del 4 marzo non hanno dato un vincitore certo, nel senso che non hanno indicato né un partito né una coalizione che da sola può ottenere la maggioranza e formare quindi il governo. E l'unico governo possibile, considerato che il PD fin dall'inizio non è voluto entrare nella partita e considerato tutti quanti i veti e le contrapposizioni che ci sono state, l'unico governo possibile è quello tra i 5 Stelle e il centrodestra. Il centrodestra tutto insieme non c'è potuto arrivare per impedimenti politici, perché i 5 Stelle e Berlusconi non lo vogliono vedere neanche dipinto, e del resto Berlusconi ha espresso parole durissime nei confronti dei 5 Stelle, quindi, come dire, rimangono due tronconi, una volontà, una necessità di trovare un'alleanza che però non è il frutto di un accordo, che è il frutto di una trattativa che è andata maturando nel tempo. Non dimentichiamo che sono due mesi che parliamo di questo fantomatico governo 5 Stelle centrodestra, ma è il risultato di impossibilità reciproche, di posizioni che non sono raggiungibili, di percorsi che si sono rivelati ostruiti. E quindi la difficoltà è questa, che bisogna mettere insieme due forze che in teoria dovrebbero essere addirittura alternative, che quando si andrà a votare saranno una da una parte e una dall'altra, ma che però adesso devono comunque provare a fare una sintesi, peraltro una delle queste, cioè quella di Salvini, senza dover formalmente rompere con i suoi alleati di centrodestra, quindi un vero rompicapo. Il fatto che non ci sia il Presidente del Consiglio aggrava tutta questa situazione, però è anche il risultato appunto di quello che stiamo dicendo, cioè del fatto che quello che nasce non è un governo che si basa su una alleanza di due forze che hanno deciso di collaborare insieme, nasce un governo nell'impossibilità di fare nient'altro, se non quella di andare a votare, che è poi il vero spauracchio che ha fermato tutti quanti prima di precipitare in un voto bis.
Prima hai parlato di programma di governo, o meglio accordo su dei punti di governo ancora in divenire. Quali sono però per grandi linee e da quello che è trapelato dagli incontri di questo fine settimana i punti principali sui quali c'è l'accordo e quali sono quelli per i quali ci sono più difficoltà?
Ma i punti principali sui quali c'è l'accordo non sono ancora resi noti. Ripeto, la vulgata ufficiale è quella che dice abbiamo concordato, trovato, fatto sintesi, però poi non, i contenuti effettivi non sono stati illustrati, anche perché insomma è giusto che questa cosa avvenga prima di tutto nei confronti del Presidente della Repubblica. Però non è difficile capire che ci sono due problemi che poi sono state le due bandiere di questi due schieramenti di un partito come 5 Stelle e di una coalizione come Centrodestra, cioè si tratta di mettere insieme da un lato la necessità di mantenere viva l'idea di un reddito di cittadinanza, di un sostegno a chi non lavora, perché questo è diciamo identificativo dei 5 Stelle, che non possono rinunciare a questo elemento, e dall'altro lato c'è la necessità di un lavoro sul fronte fiscale, perché la flat tax, che poi non sarà proprio così flat perché si parla in realtà non di un'unica aliquota ma di due, perché un'unica aliquota è veramente una scommessa, e però insomma lì bisogna trovare la maniera per ridurre il carico fiscale. Tutto questo va fatto in un contesto che si tende a dimenticare, in cui l'Italia non è che sta proprio benissimo sotto il profilo economico, intanto perché cresce meno di tutti quanti gli altri paesi europei salvo la Grecia, quindi il divario con le economie altre aumenta, e poi perché noi dobbiamo comunque trovare entro la fine dell'anno, diciamo 12-13 miliardi, poi bisogna quantificare con esattezza, però un gruzzolo importante per evitare che scatti un aumento dell'IVA che altrimenti sarebbe obbligato, visto che non vengono raggiunti gli obiettivi indicati dal Fiscal Compact. Quindi c'è una grande necessità di reperire risorse anche dal punto di vista immediato, una difficoltà a farlo, e poi c'è un altro nodo che è quello politico, che riguarda il conflitto di interessi, perché noi sappiamo che i 5 Stelle su questo hanno fondato una parte della propria campagna elettorale, sappiamo che il centrodestra sul conflitto di interessi ovviamente ha una difficoltà, visto che socio fondatore del centrodestra è proprio Berlusconi, che è il titolare di questo conflitto di interessi. Quindi insomma, come possiamo vedere, si tratta di capitoli molto importanti, molto significativi, che darebbero il profilo di questo governo di cambiamento, che però per ora sono poco più di copertine e dentro ancora i fogli scritti non ci sono, o perlomeno non ci sono in forma completa. Dovremmo saperne di più, senz'altro di più, domani, quando 5 Stelle e Lega, cioè Di Maio e Salvini, saliranno al Quirinale, ma allo stato non c'è contezza né sui contenuti né sul Presidente del Consiglio, quindi è una situazione ancora in divenire.
La riabilitazione di Silvio Berlusconi, che cosa significa? Un problema in più per questa trattativa o una possibilità in più per aprire delle nuove strade politiche?
Ma la riabilitazione di Berlusconi, che peraltro dobbiamo aspettare a dare per definitiva, perché c'è ancora la possibilità che la Procura Generale di Milano ricorra in Cassazione, al di là di qualunque altra valutazione sul personaggio, l'onore che viene ridato, le accuse che lo hanno portato a essere espulso sulla barra del Giuseppino, ad essere cacciato dal Parlamento, dal Senato, e che però adesso in questo modo potrebbero anche essere rimesse in discussione, addirittura c'è già chi parla di senatori che possono essere colletti nell'uninominale, che possono essere pronti a dimettersi proprio per far rientrare in Parlamento Berlusconi. Certamente è una sentenza che rafforza Berlusconi, lo rafforza sia sotto il profilo personale, come stavamo dicendo, e ancor più lo rafforza sotto il profilo politico, nell'immagine che ha nei confronti del Paese. Noi sappiamo che Berlusconi sull'immagine, sul fluido, sulla capacità di attrarre consenso ha fondato tutta la sua carriera politica, oggi ha molto meno consenso rispetto a prima, però tuttavia ne ha in una quantità tale da determinare, da condizionare il centrodestra. E uno degli elementi più clamorosi delle elezioni del 4 marzo è stato appunto il sorpasso che la Lega ha potuto effettuare nei confronti di Forza Italia, anche perché il suo leader, che pure ha fatto una campagna elettorale, comunque era azzoppato dalla impossibilità di essere candidato. Adesso tutto questo potrebbe essere cancellato, lo Stato è cancellato, ripeto, bisogna aspettare cosa fa la Procura di Milano, e però tuttavia Berlusconi, che già è diciamo il protagonista di queste ore, perché solo la sua rinuncia a voler essere elemento determinante del centrodestra, cioè l'accettazione a far partire, a lasciare libero Salvini di fare un tentativo di governo con Di Maio, solo questo consente adesso che questa trattativa ci sia e che quindi questo governo possa nascere. Ovviamente con la riabilitazione la sua capacità di interdire il gioco politico diventa ancora più forte, e quindi questo è un elemento che, diciamo, rende ancora più complicato il puzzle. Noi sappiamo, lo abbiamo detto un secondo fa, che questo tentativo di governo nasce e si basa soprattutto sulla paura di tornare a votare addirittura in estate, come pure si era parlato, una paura che è, diciamo, strutturale nel PD ma anche in Berlusconi. Ecco, allora forse con la riabilitazione, sapendo di poter fare un'altra campagna elettorale libero da qualunque pendenza, da qualunque vincolo, beh, potrebbe spingere Berlusconi ad accentuare il suo pressing nei confronti di questo governo nel momento in cui, per esempio, non gli dovessero piacere la squadra, il premier, eccetera. Quindi è un elemento che complica ancora di più la vicenda politica italiana, peraltro già di per sé piuttosto impervia.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.